Che ti succede, amico estetico? Rincoglionissi, non cominciare. Non leggi manco la Repubblica, non ti solleva Milano.
C'è sempre una prima volta.
Bello la prima,
no? Ed è bello che ogni volta sembri la prima volta. E allora normalmente noi ci incontriamo l'ultimo mercoledì del mese. Questa volta abbiamo fatto un'eccezione perché in prossimità dell'ultimo mercoledì del mese noi andremo, io e Liliana e altri pellegrini sparsi in Italia, andremo a Trento, in provincia di Trento, a Besenello, nella cittadina di Don Benedetti, il pellegrino che gira tutta l'Europa con un carrellino e che è stato anche ad Avola, in più di un'occasione, Italo, per voi è Italo, si chiama Italo Benedetti. Italo come Italo Bambino. Sì, Italo che quest'anno ha fatto con noi Avola, Donna Lucata, Scivoli, a piedi. Questa sera ci dovremmo occupare di un argomento intrigante e il tema della serata suggerito da quelli di Brescia, che sono al mio fianco, Federica e Rosella, che abbiamo qui per la prima volta con noi appunto, e sul tema dell'inutile indispensabile. Un tema che ci intrigherà, come ho detto, che ognuno affronterà a modo proprio, e come facciamo nel nostro stile, ognuno con la poesia, con la musica, con le varie arti che ognuno possiede, la filosofia, non so, che dire, il pensiero spirituale. Noi è dal 94 che ci riuniamo e prossimamente ad aprile faremo 20 anni di attività, 20 anni. E 20 anni sono tanti, sono tanti. Tu ti sei perso tutti questi anni. Noi in qualche modo abbiamo avuto l'illusione, seguendo percorsi stranissimi, di ad esempio abbiamo creduto che tutti questi anni non ci fossero stati, eppure passano. Voi immaginate che tutto accade in un aprile, si risvegliava la natura, si risvegliava sicuramente anche la nostra attenzione. In quell'epoca vedevamo nascere Berlusconi e sicuramente fu quella la problematica, no? La problematica che ci vide agire, che ci vide agire nel territorio, fu la preoccupazione che in effetti si perdesse l'autonomia del pensiero, e ci riunemmo in una sorta di forum cittadino. Tant'è vero che la prima cosa di cui ci occupammo fu impegnarsi per che cosa? Intellettuali, per cosa? Intellettuali e cultura alla scoperta dei limiti della progettazione. Fa notare il relatore Nino Muccio che è qui, perché è lui che ha tenuto la prima conferenza.
La prima conferenza,
è lui che.
Comunque era un titolo corretto, ci si è permesso di qui. Impegnarsi per cosa? Intellettualismo e cultura alla scoperta dei limiti della progettazione politica. Orazio si studiava politica e restava senza politica.
No, il programma era già tutto lì, il titolo era già tutto programma.
Praticamente l'avremmo potuto io mentre mangio. Avremmo potuto anche non fare riunioni e campare di sentita, no? Invece neanche un mese dopo, a circa 20 giorni dopo, ci riunimmo per parlare di una condizione socioculturale della nostra città e impegno dei singoli, condizione socioculturale della nostra città e impegno dei singoli. Ci chiedevamo in sostanza quale fosse la responsabilità che ognuno poteva assumere nella prospettiva di migliorare quella condizione socioculturale della città. Poi ci occupammo il decalogo del sindaco progressista, perché se all'inizio ad esempio eravamo molto orientati in forma progressista, come ognuno per i fatti nostri probabilmente lo è, però ora lasciamo più spazio per esempio al pensiero personale, no? Allora ci occupavamo il decalogo del sindaco progressista e come sempre il relatore fu quello lì.
Sempre lui.
Diciamo che all'inizio diede parecchio per l'associazione, ora dà ancora parecchio. Ma anche perché siamo cambiati, è cambiato anche il nostro modo di portare avanti di relazionarci, perché è cambiato qualcosa,
non andavamo in pizzeria prima.
E ci siamo occupati nel corso di questa aggregazione, ci siamo occupati anche di presentazioni di libri, e pensate che parlammo, e non potevamo non farlo, di Un pugno di casa, il libro di Teocrito Di Giorgio, di cui entro questo fine dicembre pubblicheremo noi come casa editrice la biografia di Teocrito Di Giorgio, questo autore sconosciuto a tutti gli avolesi.
Agli avolesi.
Sconosciuto ai più. La maggioranza degli avolesi non conoscono l'importanza di questo autore, che scriveva in Francia su una rivista importantissima, Pompidou scriveva a destra e lui a sinistra, per dire a che livello eravamo, no? Traduttore dal tedesco, cioè io ho mandato a prendere un libro, Il bolscevismo, casa editrice Vita Pensiero, traduzione di Teocrito Di Giorgio, ma non era l'unico libro, questo è quello che sono riuscito. Avolese, il sconosciuto è più,
se parla di Enzo Di Giorgio.
Quindi Avola nella memoria di Teocrito Di Giorgio. Subito dopo ci occupammo di un autore che Avola ha scoperto adesso. Avola ha scoperto adesso senza di noi, e facendo meno di noi, però a questo punto anche noi riusciamo a fare meno di loro. Ha scoperto adesso Paolo di Stefano, Paolo di Stefano, già lo davo. Ha scoperto Avola adesso, sì. Paolo di Stefano. Noi presentavamo nel 95
Paolo di Stefano.
Il primo libro di Paolo di Stefano, che fu Basci da non ripetere, incontro con i concittadini, dove in quella occasione lo missi io personalmente in contatto con il suo insegnante di scuola elementare, Schirinà. Giuseppe Schirinà, che era allora vivo, e gli disse: questo è il tuo insegnante. Maestro Schirinà, questo è il suo alunno. Si sono incontrati.
Che tra parentesi è stato anche un nostro autore, questo Schirinà.
Successivamente presentando poi facemmo un discorso a proposito di noi e a proposito di un capitolo di un libro di questo Schirinà, che era il maestro di Stefano, perché era tutto un filo conduttore. Schirinà scriveva, uno dei libri di Schirinà si chiama Antinferno, e prendendo spunto da questo racconto, dove c'era come protagonista un intellettuale che stava immaginato rispetto alla città, che guardava la città da una finestrina, guardava la piazza, guardava le feste cittadine, eccetera, eccetera. Noi prendemmo spunto da questo racconto per fare una discussione su dannati dell'antinferno o pazzi sognatori. Dici, ma perché sto facendo questo riepilogo dei nostri incontri? A proposito della utile o non inutile? No?
È stato utile o inutile quello che abbiamo fatto?
Successivamente ci occupammo il caso Gallo, 40 anni dopo, oggetto del libro Giallo Napola. Noi ce ne occupammo nel 1995 di questo libro Giallo d'Avola.
Ci occupammo. E di Stefano partecipava?
Di Stefano non stava ad Avola, allora stava tra Lugano e Milano.
E quindi?
Non parlo di Stefano. Di Stefano ha scoperto questo caso e ovviamente...
Ora l'ha scoperto, da qualche anno.
E allora il relatore in quell'occasione fu addirittura l'avvocato di questo caso, l'avvocato Piero Figliolei.
Che fu quello?
Che fu quello che difese il Gallo, che fu condannato ingiustamente all'ergastolo, poi liberato da 28 anni dalla carcere a vita.
È vero.
Successivamente ancora, a marzo del 96, legalità e trasparenza negli enti locali. Voi pensate che ci occupiamo degli statuti cittadini. Legalità e trasparenza negli enti locali.
Poi,
siamo nel 96.
96,
Sempre nel 96.
Legalità e trasparenza.
Nel 96 ci fu Antonio Caldarella, che
il nostro amico scomparso.
Ecco, a proposito, come in ogni battaglia ci sono i dispersi, in guerra i dispersi, ecco, questo è uno dei nostri dispersi, Antonio Caldarella è morto, uno dei tanti del gruppo che non ci sono più. Lui volle ad ogni costo occuparsi, in mia assenza e nostra, diciamo, quasi nelle nostre vacanze estive, lui si volle occupare della presentazione del film di Solano nel comune di Avola, nei giardini del comune di Avola. E dopo questo incontro presentammo un ulteriore libro di Paolo di Stefano, Azzurro, troppo azzurro.
Il suo secondo libro.
A un certo punto c'erano le elezioni, ci sarebbero state le elezioni, e noi ci inserimmo nel dibattito cittadino con una manifestazione: cosa chiedono i cittadini al loro sindaco? Cioè, in sostanza, noi ci ponemmo un interrogativo a livello comunale: portiamo le nostre domande al possibile sindaco della città.
Da quel momento l'hanno fatto poi tutti, ormai in ogni elezione.
A un certo punto, seguendo questa scia, volevamo approfondire quali erano le motivazioni del degrado ambientale e culturale della città, e di questo si occupò Elia Lia, l'avvocato Elia Lia. E passammo all'argomento dalle proteste alle proposte, cioè per essere propositive in forma seria, quindi tutto andava in successione. E a un certo punto organizzammo un dibattito: la città che vorrei. È un tema che chiunque a questo mondo si pone: qual è la città che io sognerei? Campanella, Tommaso Moro si sono costruiti un'immagine personale, no? Hanno costruito un'ipotetica città ideale. Anche noi ci ponemmo il problema: qual è la città che vorremmo? E fu un confronto fra i candidati a sindaco, che erano all'epoca Paolo Alessi, Rossetta Basile per Rifondazione, Salvatore Grande per il partito PDS o PD più cos'era all'epoca, Corrado Valcarisi, che era
PDS, sempre nel 96, PDS.
Successivamente passammo a fare le cose un po' più serie, ci occupammo di portare Dante in pizzeria, l'inferno di Dante Alighieri.
Prima di Benigni.
E passammo poi.
Prima di Benigni, sì, prima di Benigni.
Molto prima, nel 2002, quando apparve Benigni in televisione che portava nelle chiese, nelle
piazze,
noi avevamo già portato in pizzeria, la pizzeria Augustus, strada statale noto. No. E ci occupammo anche incredibilmente di tre donne di Dante Alighieri a febbraio del 2002.
Le donne,
sì.
All'interno della Divina Commedia.
Poi ci occupammo di Cogne o Colonna Infame, su corsi e ricorsi storico-giudiziari, a proposito di quel che veniva di Cronaca Nera.
Partendo da un
caso di Cronaca Nera, che era forse quella là, la donna che aveva ucciso il figlio. A un certo punto ritornammo dopo
Cogne, in Val d'Aosta.
Dopo la Cronaca Nera ci occupammo del potere e libertà con la lettura del canto sedicesimo del Purgatorio di Dante.
Vegetariano.
Ritornammo sempre a Dante con la lettura del canto sesto del Paradiso, poi sempre su Dante la gratuità e stupidità della violenza, lettura del canto quinto del Purgatorio. A un certo punto poi affrontammo tanti altri temi, tipo, non so, anche Leopardi fu oggetto di un nostro incontro, sovrumani e sovrumani silenzi in compagnia di Giacomo Leopardi. Poi Libero d'Agata, un altro disperso, si occupò in forma originalissima, libero.
No, lui non è venuto tanto.
Il fratello dovrebbe venire, si potesse che venga. Il relatore di questa fu Libero, Laura, il piglio e i motivi dell'epoca neobarocca, affrontato da Libero d'Agata. Poi inseremmo, era marzo e c'era già, diciamo nel 2003, c'era già le nostre, avevamo in cantiere l'attenzione alla pace e alla festa della poesia, la festa mondiale della poesia. 10 anni fa cominciamo a occuparci di poesia per la pace.
Sì.
E dopo ci occupammo con Saro Kuda, che ci portò avanti le ricerche di quel suo libro, le servitù che c'erano nell'avola antica, le servitù che venivano accettate e condivise
Della terra,
da tutti,
della terra.
No, nel libro che lui poi pubblicò. A un certo punto entrò nella nostra vita un Carlos.
Ah sì,
il signor Altare.
Argentino.
A un certo punto entrò un altare prima di lei nella nostra vita, ci mandò una lettera scritta in spagnolo dall'Argentina. Io e i miei abuelo,
cerco
i miei nonni vengo da Avola, un'altra tutta in spagnolo. Lui
adesso
chiedeva le origini della sua famiglia perché voleva venire ad Avola. L'Italia si occupò di recapitare al comune di Avola attraverso tante difficoltà i certificati
però
di morte,
con molta collaborazione
alla fine di tanto personale del comune. All'inizio pensavano che Liliana facesse questo
mestiere
con i soldi, a proposito dell'utile e l'inutile,
invece no.
Si chiarì questo fatto e poi il personale del comune collaborò e Carlo Santale riuscì ad avere una cittadinanza italiana a proposito di questo interessamento che veniva da questa avola da cui era partito o fuggito il nonno intorno agli anni 20, 1920. Tempi se ne avessimo il tempo.
Ciao.
Siete.
Qui, guarda.
Vieni. Sonia Mia è insegna nel serale, quindi tutte le sere le passa con alunni che.
Quindi sta
che
uscendo
incanta.
Da scuola.
Sì,
sta uscendo da scuola. Sonia, guarda, le amiche vengono da Brescia e sono innamorate di Avola e quindi ormai le possiamo dare la cittadinanza onoraria quanto prima.
No, vero, vai, dove vuoi?
Vediamo giù votare.
Dove vuoi?
E ho ordinato una testa perché già ho già fatto.
Ah, va bene.
Poi avete iniziato proprio molto. Allora, a proposito del tempo.
Mangia un po'.
No, perché al momento non mangio mai.
Le posso sarde ci sono, sì.
Allora, a proposito del tempo che scorre, ci occupammo anche in un incontro di questo tema. Tempo. Tempi se ne avessimo il tempo.
Se ne avessimo il tempo.
E come al solito Libero d'Agata fu relatore di questa manifestazione. Successivamente ci occupammo dei moti del 1837 ad Avola e nel Val di Siracusa, di cui poi dopo si sono occupati alla grande altri, e si hanno fatto libri.
E quelli hanno fatto i business.
E ci occupammo pure. Ci occupammo
allora
pure,
è stato
pure nel 2003, cioè esattamente dieci anni fa ci occupammo, in coincidenza quindi con, anche in quella occasione era l'anniversario dello sbarco, no? Ci occupammo 10 luglio 43, l'epoca precisa quando ci fu lo sbarco alleato ad Avola. Ritornammo ad Arte e Pizzeria a proposito di parlare di etica e civitas in compagnia di Dante Alighieri. Poi entrò nel nostro gruppo anche la tematica dei cammini, con un incontro fatto, se lo ricordate, incontrata dunque al Carretto,
sì.
No? Parlammo di Verso Santiago, era il 2004, era gennaio del 2004 e noi a luglio di quell'anno avremmo fatto il primo cammino di Santiago.
Sì.
In quell'occasione chiamammo Tino Franza, che aveva già fatto il cammino, e facemmo
un
incontro.
E ha raccontato la sua esperienza.
Sì.
Sì. E dopo 50 e oltre erano gli anni probabilmente, perché relatrici erano Nerina Bono, Liliana Calabrese, 50 e oltre l'umanesimo del nuovo millennio.
Sì, e lì è stata la serata che abbiamo fatto diverse cosette, mi ricordo, abbiamo fatto Gaber. C'è stato un pezzo teatrale della Maria Rizza, mi ricordo, e poi c'è stato qualcos'altro. Comunque abbiamo voluto parlare appunto del periodo storico che stavamo vivendo e quindi di una nuova rinascita.
Che poi fu continuato da oltre ogni giorno donne.
Esatto, sì.
Continuammo con un incontro fatto ad aprile del 2004 con mito, poesia e senso del tragico. Poi la poesia del dialetto e il dialetto nella poesia. Poi di tutto e di più. Un argomento, di tutto e di più. Poi facemmo l'Olimpiade della poesia. L'Olimpiade della poesia la realizzammo sulla scia di alcuni incontri che facevamo in Grecia, anche al lato di Olimpia. E al lato di Olimpia si racconta, secondo la tradizione, che non c'erano solo le Olimpiadi, non erano solo gli sportivi, ma che c'erano anche le gare dei poeti. E noi in qualche modo realizzammo un'Olimpiade della poesia.
Siamo andati proprio
in Grecia, ma anche qui da noi.
In Grecia l'abbiamo fatto.
Ritornammo a parlare alla fine del 2004, a seguito dell'esperienza del cammino nostro, facemmo una riunione dove parlammo della nostra esperienza con Cati Magnus, Saro Guda, Liliana, Rosa Conti, che è un'amica nostra di Catania, eccetera, eccetera. Poi parlammo della matematica e il pensiero umano, la matematica e il pensiero umano, sempre in pizzeria, matematica non eravamo in un'aula universitaria, eravamo in pizzeria.
Sempre. Tutto questo poi dopo il 90.
Poi parlammo di Vitaliano Francati e la Sicilia, poi ci fu un tema insolito, demmo questo tema, vi parlo per 8 minuti, cioè chiunque in 8 minuti poteva dire qualunque cosa, ma solo in 8 minuti. Solo in 8 minuti.
Articolo,
e non c'era nessuno che cronometrava. Va bene? Ma successivamente la cosa diventò più diabolica, ve lo dico in 666 secondi.
666.
Giocavamo su questa associazione di numeri diabolici proprio per scatenare, diciamo, la libertà. Poi addirittura ve lo dico in 616 secondi, mini conferenza a tema liberamente scelto e esclusivamente da chi ha chiesto di parlare. Tema libero.
ve lo dico, quindi, poi la leggerezza.
Sulla leggerezza.
Poi Tucidide, la spedizione ateniese in Sicilia, storia e attualità di ogni imperialismo nichilista. Il pensiero greco all'epoca della guerra del Peloponneso, poi a piacere, proprio per parlare di qualsiasi cosa, e poi ragionammo immediatamente dopo del piacere.
Certo.
Non poteva essere così.
Madonna.
Poi ci incontriamo in Grecia. Ci incontriamo in Grecia perché andammo lì e quindi prima di andare lì si parlò di questo. Poi parlammo dell'instabilità e del perché dell'instabilità. Poi delle instabilità. Poi parlammo del riso, sorriso, risotti e risate. Laboratorio di ricerca del limite dell'orizzonte tra il senso e il non senso. Poi ci torniamo a parlare del cammino, nella storia, nella filosofia, nella letteratura, nella religione, eccetera, eccetera. Poi parliamo del cavaliere errante e l'elogio della follia.
Sancho Panza.
E c'era allora Edgardo Gelli, il nostro cantante. Riccardo.
Anche. Conoscete la voce dei Casadei?
Sì, no. Riccardo Gelli.
Riccardo Gelli.
Poi parlando dell'anima.
Ha scritto e cantato Romagna Mia.
Sì.
Anche lui innamorato di Aula.
Si è comprato una casa d'aula e ogni tanto ci è entrato noi.
Io ho cantato con lui.
Poi parlando dell'anima, paesaggi e spaesamenti da Platone all'età della tecnica.
Intanto viene.
Parlammo di padri e figli. Padri e figli, Domenico, parliamo anche di padri e figli, mito, tragedia, letteratura, postmodernità. Poi parlammo, avrebbe detto Tommaso della Medusa, parlammo. E allora, linguaggio, poi parlammo fra parentesi di carboidrati, grassi, proteine, vitamine, sali minerali, acqua, scienza ed etica, e tutto in una pizzeria. No? La politica nell'epoca del disincanto,
ecco,
che ha un senso inutile, utile, quello di cui abbiamo parlato, l'origine della vita, il senso della vita, l'implosione nel senso della vita. Poi parlammo del 68, sì, nominando quell'incontro accadde nel mese di May 1968, 2008, eravamo nel 2008,
l'anniversario del 68.
Tornammo a liberamente a caso, un argomento così sembra solito. Poi parlammo del quotidiano, parlammo della polis, parlammo dello spazio, del tempo e dell'eternità. Parlammo ogni volta unica alla fine del mondo. A proposito di un tema, no, a proposito del tema della morte di un amico. E questo fu
la morte di
questo fu il titolo di un libro di Derrida, ogni volta unica alla fine del mondo. E poi tornammo a parlare di tante altre cose, non so, maggio e nominammo quella conferenza maggiormente insieme nel 2009. Poi ci occupammo della poesia nel 2009 sempre. Poi tornammo a un tema caro a Saint-Exupéry: tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano. Poi tornammo a parlare a vent'anni dalla morte di Leonardo Sciascia, col pensiero a Leonardo Sciascia, ha contraddetto e si è contraddetto. Poi ci fu la morte di Libero D'Agata,
esatto,
e fu un incontro senza Libero D'Agata, anche questa volta unica alla fine del mondo, a proposito della scomparsa di qualcuno nella vita di ciascuno di noi. Poi tornammo a parlare di amor che non l'amato amar perdona, e il naufragarmi è dolce in questo mare. Comunicazione e relazione, fu un incontro del 2010 a proposito di come si riesce a comunicare e a relazionare con gli altri. Parlammo nel 2010 del desiderio, cos'è il desiderio secondo ciascuno di noi. Parlammo di un concorso letterario in chiostra e anima. parlavamo anche di libri diversi, quello che ora impegna la tipografia nostra, impegna me, relaziona noi, questa, fa conoscere Avola a tutto il resto del mondo, diciamo, perché tanta gente ha partecipato non solo da ogni regione italiana, ma da, che so che dire, da, dagli Stati Uniti, ha partecipato da... A un certo punto presentammo Il crepuscolo della nobiltà di Fulvio Maiello e Poesie d'estate di Centinaio di Cirennati. Presentammo poi anche un tema importante in prossimità del 14 febbraio, festa degli innamorati, parlammo facendo, diciamo, traccia da un verso di Dante, Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Poi, il mese in prossimità del 25 aprile, ci siamo occupati, quest'anno siamo arrivati alla, ecco, ci siamo occupati della festa della liberazione e delle biciclette delle donne partigiane.
E abbiamo preparato
a giugno,
25 aprile,
no? E c'è qualcuno che si è comprato apposta la bicicletta sul
sì,
sì.
Sì.
L'ha comprata apposta
sì, sì,
alla
sì,
signora sì. Perché è stata bella
quella semplice
da darlo, quella
sì. Poi parlavamo di Paesi Mio in prospettiva di Poesiavola, c'è l'attaccamento alla terra, attaccamento a questa terra, eccetera eccetera. Un amico mi ha scritto, no, è finita. Un amico mi ha scritto un'email, mi ha scritto un'email e mi dice: peccato non poter essere lì.
E dall'Olanda.
E dall'Olanda, perché voi sapete che seguono tutti i nostri incontri. Peccato non poter essere lì questa sera. E ora voi ritenete che ci sia un senso, che abbia l'utilità, che abbia avuto utilità tutto questo di cui ci siamo occupati? Io posso mangiare le patatine.
Mentre ci pensate, io vi canto un senso di Vasco Rossi. Pensateci, pensate, meditate gente. Meditate. No, ancora non è, ancora a noi non sono arrivati.
No, io non ho detto. Non ho detto che volevo.
Voglio trovare un senso questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha.
Adesso abbiamo
un insetto. Vi leggo una mia poesia. Me levo
vincendo.
No, no, ma.
Iaggi. Non lo chiudere, lascia sempre.
Iaggi. Vogliamo spiegare ora le persiane, Iaggi. Oh, purtroppo è dialetto, non sapevo la vostra presenza.
Alla fine gliela hai letta
la traduzione simultanea, chi la fa?
No, non c'è problema.
Alla fine, alla fine.
Quindi ho il senso di possedere, cosa veramente.
Tu leggerà tranquillo senza.
Iaggio, una macchina, ranne, con una marmitta, che fa solo danni. Ma gli ho cattato, con tanto denaro, facendo un mutuo 20 anni lontano. Ma gli ho sabato ricchizie, con vanto, mangiando solo pane bagnato. Oro e argento abbiamo mucciato, maniura morte, poi malvado. E c'è anche chi ha niente, gli hanno una casa fatta ricciure, senza mai luci, scina d'amore, picca mangiare, ma sembra rubate, televisione sembra studate, vivo i sogni, spesso sfasate, rombo nei nuvole, vivo con l'angelo, prego di Dio e repoverebbe, campo felice, non penso a niente. A chi passo il gelato?
Viene qua a noi che... Nino, come ci sei da quella parte, Orazio, no? Non buttare la pizza?
Prima la pizza.
Allora, a Federica, due parole a proposito dell'importanza di questa...
dell'urgenza della pizza o della pizza inutile?
Se l'è scritta pure la mia.
La cosa bella... La cosa che la riflessione che tu hai fatto a proposito del
lo vediamo.
La riflessione che hai fatto a proposito di quanto sia importante vivere la propria vita direttamente senza pensare a un tornaconto immediato, no? A un tornaconto immediato che ci costringe la contemporaneità a mettersi nell'ottica lo scopo, e tu nel frattempo che ti proietti questo scopo non vivi il discorso di guadagnare, il discorso del business, il discorso, mentre sembra che tutto accade il bello quando uno si distanzia da questi concetti. È importante la sopravvivenza economica, avere lo stipendio, ma uno non può pensare che ore sono ogni 5 minuti, perché deve aspettare la fine dell'ora di lavoro, perché deve considerare il tornaconto personale, ma fare quel che fa per il piacere di farlo, quasi con uno spirito artistico, quasi.
Queste domande
è difficile entrare nell'argomento chiaramente così a voce senza dei passaggi,
ma è un grido di dolore che viene dal nord, perché da noi ormai questa è la realtà ed è quello che ti insegnano anche dalla scuola, all'università e anche soprattutto nel mondo del lavoro. Devi dimostrare di essere produttivo, devi dimostrare di essere utile, e questo è il tuo essere uomo e finisce lì. E quindi le domande che mi sono Le nude sono, allora perché chiudiamo un malato terminale?
Sì.
Perché ci disperiamo per un amore non corrisposto? Perché lottare per la sopravvivenza quando si sa che alla fine comunque muore? Perché contro ogni evidenza la nostra scommessa, che non è l'esito di un calcolo razionale, è che la parte più importante di noi non è né misurabile, né quantificabile, né ottimizzabile, né efficiente, né destinata a essere utile, ma è quella destinata a sopravviverci. E allora viva una inutile strada infiorata a noto, viva l'inutile splendida poesia chiusa in un cassetto, viva l'inutilmente ritirato restauro di un reperto organico, inutilmente dal mio... viva l'inutile e inconcludente scavo archeologico e la sua esasperante lentezza stratigrafica, viva l'inutile e doloroso sfiancante cammino di un pellegrino che costeggia una comoda autostrada, viva la folle e preziosa ora di veglia notturna di un inutile convento di clausura, viva l'intollerabilmente dispendiosa sacra bellezza del lievito madre, che abbiamo imparato a amare. Viva questi sfolgoranti sprazzi di improduttività che ci fanno essere uomini. Questo è quello che ho.
Grazie, Veronica, brava. Il microfono sta qui, eh?
Chi lo vuole?
Io non so.
No, 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 guarda, no, no, non chiamo.
E è andato a me la pizza.
Ma adesso così poi non se ne portano. Orazio. Orazio,
orazio. Ma non ha fatto
l'intervento della nostra amica di Brescia. Sei di Brescia?
Sì.
Mi ha fatto rivivere da memoria un bellissimo romanzo scritto da un cinese che si chiama Liu Hua, sconosciuto ovviamente ai morti, però molto conosciuto nel mondo, molto conosciuto in Cina, è uno degli scrittori più affermati, diciamo, della Cina contemporanea, tra l'altro contestatissimo perché contesta a sua volta lui l'attuale regime cinese, dicendo che, affermando nei suoi romanzi, soprattutto negli ultimi romanzi che ha pubblicato Feltrinelli in Italia, un doppio romanzo, un doppio libro che ha due titoli, uno si intitola Brothers, fratelli, e un altro Arricchirsi e glorioso, e attraverso tutta la storia della Cina dalla rivoluzione culturale fino a Celeste Impero e all'attuale situazione cinese post-capitalistica o pseudo-capitalistica. Lui esordì con un romanzo che parlava di un contadino cinese il quale viene intervistato da un ricercatore universitario, anche giornalista, che era andato nelle campagne appunto a fare delle interviste ai cittadini che abitavano nelle periferie urbane qui delle campagne, e trova questo contadino che faceva arare un
campo,
l'animale era un
l'animale che usava,
non era un toro,
un bue,
una bocca, no, non era un bue, era un
bisonte,
e gli parlava come se fosse un
creatore
da questa scena. Poi si tirava tutta una serie di racconti che il contadino fa a questo giornalista, a questo ragazzo giornalista, al quale racconterà tutta la sua vita. Questo contadino era figlio di un ricco proprietario terriero, ma siccome lui era uno scapestrato, quando morì il padre si dilapidò tutti i beni che aveva, e la sua storia attraversa, la storia sua e della sua famiglia, attraversa tutta la rivoluzione cinese di Mao fino al post-Mao, E in questo periodo, in questi anni, avvengono tutta una serie di morti. Muore il figlio, gli muore la moglie, gli muore la figlia, gli muore il figlio della figlia, il nipote, gli muore il genero, praticamente alla fine solo lui. Muoiono tutti della sua famiglia.
Lui no.
Rimane solo lui, infatti era lì a raccontare la storia. Ma la cosa paradossale di questo romanzo è che si intitola Vivere. Quindi, come diceva l'amica di Brescia, già l'inutilità del vivere è nel vivere stesso. E questo è il senso del romanzo di Uva, che poi contiene diversi premi internazionali, è stato uno dei romanzi più venduti in Cina e nel mondo. Tra l'altro, uno dei più grandi registi cinesi ha ricavato da questo romanzo un film che è conosciuto in tutto il mondo. Ora non ricordo il titolo, se era lo stesso di Vivere. Comunque c'è questo film che racconta, diciamo, questa storia. E questo romanzo, tra l'altro, casca a pennello con il tema della serata, a cui Ciccio ha voluto riempire appunto con la storia di Aula e Laboratorio, la storia ultra ventennale di Aula e Laboratorio, e poi facendo una domanda tutto sommato pleonastica: se questa storia è inutile oppure se questa storia è stata indispensabile e quindi magari diciamo abbia avuto una certa utilità in quanto indispensabile. Ma siccome il titolo della serata è l'inutile indispensabile, dicevo questa domanda è onestica, perché in realtà il senso della storia che ha raccontato Ciccio è che questa storia è contemporaneamente inutile e indispensabile. E siccome io, che conosco Ciccio dagli anni di tutta questa storia che lui ha raccontato,
e anche da prima,
non volevo farmi trovare impreparato, e ho fatto una ricerca veloce su internet di alcuni aforismi
sull'inutile
e indispensabile. E allora c'è un primo aforismo di Leo Longanesi, che scrisse in miscellanea sull'italiano nel 1926, che dice: c'è la pizza del dottor Muccio, del professore Muccio, per favore, se...
Mattiano, portate la pizza.
Sì, l'ha mangiata.
Mattiano, dice che rimetteva dopo.
L'uomo mediocre è indispensabile e inutile. La sua forza sta nel rendere indispensabile la sua inutilità. Però a questo aforismo di Longanesi fa eco un detto arabo, un proverbio arabo, che dice: i cimiteri sono pieni di persone che pensavano di essere indispensabile.
Questa la conosciamo.
Poi c'è Carlo Gragnani, in Si fa per dire, nel 1989, che afferma: un ideale nella vita è indispensabile. Ci vuole una fede, uno scopo. È un modo di alludere all'orrore che si trova davanti al puro fatto di esistere. A questa affermazione fa pantano Nietzsche in Frammenti postumi del 1869, in cui Nietzsche dice: tutti gli ideali sono pericolosi perché avviliscono e condannano il reale. Tutti sono veleni, ma temporaneamente indispensabile come rimedio, temporaneamente, perché poi alla fine ci uccidono, era quello che dicevi tu. Cioè, perché rimediare quando poi si muore? era una tua affermazione.
È una provocazione però, più che altro.
Però ecco, il rimedio è sempre inutile, perché alla fine si muore. E quindi è temporaneo, ma non è definitivo.
C'è un'altra frase allora di Leon Arcan che può rispondere a questa.
Rispondere a Nietzsche è un po' difficile.
Ma voglio un altro passo,
un altro passo si trova al mondo, via.
me la sono segnata qui, diceva. Leonard Cohen, poeta e cantautore canadese. L'idea che ci sia saggezza, conforto e bellezza nella sconfitta non mi ha mai abbandonato, perché credo che l'unica vera esperienza dell'essere umano sia la sconfitta. Occasionalmente conosciamo il trionfo, raramente solleviamo la testa per salutare la vittoria, il resto è sconfitta. Cioè la grandezza però dell'uomo, già nella concezione greca, è sempre stata quella di saper affrontare la sconfitta.
Alla faccia di Nietzsche, alla faccia di Nietzsche.
Un uomo che si era dato nelle...
Volevo dire a questa...
Sì. Però è tornato poi, quindi l'hanno lasciato poi, quindi
leggendo un brano inedito di un libro che sto pubblicando con il mio amico Riccardo Conte, che scrive Riccardo Conte a proposito di Ezio Pavia, perché poi quando parliamo di inutilità e indispensabilità della stessa inutilità, in realtà poi nella chiosa che aveva fatto Ciccio su internet si legge chiaramente che c'è questa sorta di inutilità considerata la cultura, perché l'utile è quello di cui si appropria il profitto, il capitalismo, la monetizzazione.
Quello che produce moneta.
Ora, questo senso, diciamo, del contrasto fra utile e inutile, in cui l'inutile in maniera, diciamo, romana, dal latino ozium, come fatto positivo in contrasto con il negozio, con la negoziazione dell'ozio, fatto un contrasto atavico, un tipo che viene dai greci, il contrasto fra il lavoro, l'utilità, l'economia e l'inutilità che è la cultura, c'è stato sempre. E ha avuto alterne vicende, perché i latini preferivano l'ozium al negozio, tant'è che il negozio, l'attività era negativa, né ozium, negazione, non era affermativa, negazione del negozio. E allora scrive Vitaglio, Ezra Pavia, nota già l'Accadi in arte e usura, è il poeta che si è più occupato di economia, non solo in una quantità di articoli e saggi, ma anche nella maggiore delle sue opere di poesia, i Cantos. Ponendo anzitutto il problema dei rapporti tra economia e poesia, se questi due campi debbono restare separati da una reciproca diffidenza o se sia invece lecito includere l'uno nell'altro. Esistono temi poetici, o più ampiamente romanzeschi, pittorici, artistici ed altri, che siano immuni da questo rapporto? Un luogo comune induce a considerare l'economia come l'opposto della poesia. Le vite dei poeti sono, salvo eccezioni, associate a un destino di scarso guadagno, in passato mitigato dal mecenatismo. Le arti in genere chiedono all'economia un rapporto rispettoso e consapevole, non invasivo, nella comunità. Dal canto loro, economisti ed operatori economici non sono disponibili a farsi insegnare il mestiere dai poeti, come avrebbe desiderato Paolo. Quindi è evidente una distanza, se non una incompatibilità, tra i due versanti. In un articolo del 1939, Paolo rivendicava alla libertà dell'artista il diritto dovere di spaziare ovunque, occupandosi anche di economia. Il genio non sta fisso in un locale, in un reparto dell'attività intellettuale. Certo.
Quindi qui ovviamente te la tieni in caldo la pizza.
No, semplicemente volevo dire, questi tre padri, Apollo, vediamo se fosse
Federica.
Federica, vogliamo che parte Apollo da Federica a proposito di Leonardo e un cantautore franco-canadese che conosco molto bene, che apprezzo molto bene, e che però in questo caso mi pare che abbia sfondato una porta aperta. Tuttavia ci offre la possibilità di venire a capo di una faccenda. Insomma, qua stiamo sforzando nello stesso pantano. E questo è... non quel pantano là, un altro pantano. Ovviamente quello dell'altro. Stavo andando a pizza e quindi ne sono più. Allora, questo pantano si chiama Pensiero Tragico. E dunque, come ha detto qualcosa che già 25 secondi fa qualcuno prima di me aveva pensato.
Sì, ma
come
l'ha già pensato? Infatti, prima. Lì è radicato
tranquillo. Non mi mai almeno accesso.
Lì è radicato tranquillo.
Grazie Nino, mi è mancata.
Che cosa?
La critica. Non mi ha fatto niente.
Flavio,
cos'è
inutile?
Inutile ma utile.
Tutti siamo inutili.
È indispensabile, cui non puoi rinunciare. Cos'è che c'è una qualcosa che non puoi rinunciare?
Ma è brevissima, una poesia brevissima che avevo, che avevo pronta, che mi pare che sia adatta. Non si è poi necessari. Strana la vita. A tutto ci si abitua. Pian piano, anche alla morte. A quell'altrui si intende, certo non alla propria, o forse magari un po' anche alla nostra, che via via, come accade, sempre più si comprende che in fondo agli altri, come si credeva, non si è necessario. Io dico che porto la questione sul fatto personale, nel rapporto tra gli altri. Sembrerebbe nichilista questo, no? Ma non lo è, in effetti. A questa poesia c'era come motto esergo l'ultimo verso del canto di Ignazio di Garcia Lorca: también se muere el mar. Muore anche il mare.
Alla fine también muore anche il mare.
A Garcia, a Lorca, moriva l'amico del cuore, no?
Uh-huh. Sì.
Eppure alla fine conclude. Muore anche il mare, perciò pare Ignazio, arrivederci, state bene. non serve più. Noi ce la faremo lo stesso. Ce la faremo. D'altra parte muore il mare, ma muoiono i pianeti, no? Muoiono le stelle. Muoiono le galassie, spettacolo orrido e meraviglioso che dovrà essere. Purtroppo, mi dispiace, non credo che ci potrò essere ad alcuna di queste. Ma, in effetti, il problema è questo. Siamo noi quello che in fondo, per ciascuno di noi fonda. Perché io ci sono, a me stesso, sono utilissimo. Sono indispensabile, credetemi, quando mi sento indispensabile per me non ce n'è idea, non lo potete neanche immaginare forse.
Ma gli altri.
Per gli altri vivranno lo stesso tranquillamente senza di me, come se noi viviamo tranquillamente senza altri. Quindi non è l'oscillazione di questo pendolo tra l'inutile e l'indispensabile è eccessivo, perché c'è in effetti una grande variazione nel mezzo tra l'inutile, totalmente inutile, e ci sono anche coloro che sono inutili totalmente, anche a se stessi, e l'indispensabile, che c'è quella in medio stat virtus, si diceva una volta, no? Ci sono dei passaggi di mezzo nella quale ciascuno di noi trova una sua
parentesi dove può vivere senza sentirsi indispensabile e senza però sentirsi completamente inutile, no? Perché ciascuno di noi si trova un suo angolo di necessità, ecco, non di indispensabilità o di inutilità, ma insomma si ritiene che nel suo angolino può essere necessario, utile a
la
se
sua
stesso,
presenza,
utile a qualche cosa in fondo sempre la diamo, anche un saluto, un ciao, un sorriso, lo diamo sempre, quindi non passiamo indifferentemente in questa, ma sempre, io credo, rivolto a noi stessi, perché poi siamo, tutti sappiamo che riusciamo a vivere, no? Che ciascuno di noi in fondo è un granello di sabbia in questo immenso universo che scomparirà, pure quello, ecco, e ci conforta anche questo,
tempo.
Che alla fine scompariranno, le galassie si estingueranno, anche esse si estingueranno. E allora forse io ho vissuto una vita impegnata, con molto impegno.
Sto vivendo.
Vivendo, sì.
Ho vissuto.
Ho vissuto, sì, perché ora non mi impegno più, perché sono pensionato.
Vabbè, però.
Nato scettico per natura, quindi comincio a trovare un cantuccio diverso e anche una soluzione diversa. Io credo che allora, visto questa impossibilità di uscire da questo strano pendolo, che poi è pur vero con tutti i suoi tratti intermedi, converrebbe vivere meglio la vita, no? Godersela un po' di più, nei limiti del possibile, certo alla mia età ormai ho poco da godere, ma godersela un po' di più, vivere più allegramente la vita. Io sono per natura mia melanconico, invece, no? Ma ora sto maturando l'idea di vivere diversamente la vita.
C'era tempo, Democrito. Non è mai troppo tardi.
Democrito ci diceva che la filosofia serviva a imparare a ridere. E noi altri ridiamo ben poco, ridiamo pochissimo. Quando sappiamo che in alcune cosmogonie, con una risata, in alcune cosmogonie, con il codice di Leida, no? Se non vado errato, ci ricorda che tutto nacque da una risata di Dio, ride, Dio, e nacquero gli altri dei, nacquero il cosmo. Quando smise di ridere e si mise a piangere, nacque questo povero Cristo che è l'uomo, venuto qua soltanto per soffrire. E allora riprendiamoci, riprendiamoci questa rivincita sugli dèi che ci hanno fatti con le loro lacrime, e pensiamo a ridere invece, riprendiamoci questa rivincita e moriamo ridendo, se è possibile. Basta così.
A chi passa il gelato, paraponzi, ponzi, ponzi.
Lei conosceva Rubele Severino?
Caffè con non ho letto molto di Severino.
Perché ha quelle idee qui?
Sì, non ho letto molto.
Severino sì.
Sebastiano Assale,
mi piace.
Siciliano, sogno.
No, no, proprio la capiamo.
Sì.
Signor Urso mi ha fatto riflettere tanto sull'inutilità di una persona.
Abbiamo finito?
A volte non so se è capitato anche a voi. Quante persone vediamo?
Sarà capitato anche a noi. Sarà capitato anche a noi. Scusate un attimo, io devo un momento.
Prego.
Capita a tutti. Una persona capace per noi è inutile. Non capita, poi chi più che fa?
A che serve?
Anche è capitato a me. Quando non conoscevo il signor Urso, velato di una celebreria.
L'ha pensato, è leale, è onesto, è però. Sta dicendo quello che pensa.
Una persona che uno vede per strada a volte, che sembra inutile,
sincero.
La trovo in chiesa a pregare e colpisce tanto. Sembra strano, però una persona dice che per la società è nessuno, volte è berenghese, lo trovo a volte inginocchiato per andare a riflettere, tipo, quanto questa persona è inutile invece come utile. Capita, però ragazzi, non capita per questa persona uno. E allora.
Scusa, ma è inutile perché in chiesa a pregare non la
faccio. No, no, sto portando un esempio, non perché prega. Ci sono esempi.
Sono sciarpa,
bravo, una persona che è un
e poi sì.
Può avere una qualità che è la preghiera, può avere un'altra cosa, no?
Cioè poi basta un niente di far capire che c'ha una sua.
Che lascia un segno, capito? Può essere magari la
bravo. E cos'è stata la sua utilità nell'inutilità che no, l'ha fatto ricredere? Sì, sì, no, io sono curioso.
Giusto, sì. Uno si chiede domanda, com'è che vedo un negozio? Ma sì. Che fa che della tutte lince, sempre che scrive e fa. Poi uno dice, uno dice guarda quella persona è inutile, come utile invece che l'occhio sembra che non dia nessuno. Infatti signore abbiamo fatto questo, abbiamo fatto perché uno non sa, deve avere la conoscenza della cosa. Anche questo lo voglio dire. Che anche
ah, ma che hai fatto una sorpresa, ci hai fatto? Wow! Hai capito? Scusa!
Non sono tanto inutile poi, no?
No, vedendo che nell'Ottocento poteva essere una persona inutile. Sì, era una persona inutile. Scriveva così.
Sì, sì. È una poesia del Bisonno.
Sì, dell'Ottocento. Sì,
Giuseppe.
Cavolo!
Ma l'altro facendo
bellissima, dai.
Non lo credo, non credo.
Come? No, stavo là appunto. Sì, orrere nella discendenza.
Il parente.
Il parente, un annune.
Il trisnonno.
Ma sì, nell'Ottocento.
Ancora è l'introduzione.
Vai,
è l'introduzione ancora.
Sì, la poesia.
Ma la poesia.
Qual è la poesia? Che subbelle le stiglie, l'usuri e la luna. Che bello l'ucello. La terra e lo mare. Che bella la libertà di ogni persona, che bella la vista e lo stesso parlare. A noi la stessa terra non abbandona, la morte tanto assai non a bastare, che cosa che ognuno se ne alluna, che la terra ne fa terra di andare. Terra, t'avemo a noi ringraziare, terra che fai tu andare mente. Terra, che sei tu tutto l'umare, benedetto tu Dio onnipotente. Dio le cose so che le sa per fare, e il nero che ci mette mancamente, ma vuole forse di Dio a reputare, pare che c'è assai che non mi cende. L'anima con lo corpo su parente, ma tutti noi non sono nella volontà. L'anima ci dice fammi contente. Fammi contente, non fare peccato. Lo corpo queste parole non le sente, perché è cino di vizi e infamitate. Lo corpo o sbassa e divertimente, lo corpo pecca e l'anima pare. Terra se bella e cena di puntate, io credo che la para non ci sia. Fai frutto le tante qualità e tutti noi terra campiamo per Dio, perché siamo le terra non cercate. Terra si bella tu la mamma mia, e quando la terra ci ha pizzuto pelate, idda me vada e mi talia. Tu talia mia e io talia a Dio. Rimmi, chi è che mi vuole? Chi dice che ha gestito come a Dio? Sì, io di no non lo posso dire, se non per luogo, per strada o per via, ricondino penso che andiamo a morire, con tutto che ha tanta compagnia. Gnorno come a Dio terra di Assire. Ma la morte è certa ed ognuno ci grida, calaveremo con l'occhio veramente, ma nessuno ci pensa a morire, perché ognuno ne esce la mente. Con tanta paparia e tanto ride, fai le cose dove vai direttamente, ma quando vede l'ora di morire ne esce bruciato e ci non siamo niente. Ma scusate ognuno che mi sente, se sta storia l'ha saputo fare, io non le poeta sogno niente, ma che cosa la saccia arrangiare? Ha già fatto gli anali tanta gente, passo lo tempo e lo faccio passare, sta storia se vi piace veramente, vi dico che l'ha fatta per partare.
Tu vuoi fare?
Facciamo un pochettino un brano di Claudio Lolli, aspettando Godò.
Aspettando Godò.
Claudio Lolli.
Aspettando Godò. Basta che hai avuto nei mani.
Però il tesso non ce l'ho qua.
Il tesso
non
ce l'ho tutto a casa. Anch'io, l'ho avuto oggi a casa. Mentre cercavo le canzoni mi è capitato.
Il nostro amico che fa di Claudio Lolli.
Stai in Labonia.
Posso avere uno?
Sì. Guarda lì, la quantità di signore.
Ma voglia!
Stai in Labonia. È un guadagore di Labonia che non te lo conosco.
No, e di dov'è?
Stani Labonia.
Ma è italiano?
Sì, è italiano.
Mai conosciuto, è la prima volta che lo sento. Sentiamo.
Per cantare,
prego. Si deve ricordare gli accordi.
Ci vuole, no? Se questa è il giorno e noi ci ritroviamo in questo bar, dato qui a diventare zero,
ho mai da scrivere.
Però c'è un paesaggio singolare, sembri un culo che ha smarrito Dio, dove è finito questo modo di fare, ma io resto qui. Certo.
Dopo 15 anni non lo dimenticavo mai, dai.
Certo.
Gli accordi è difficilissimo.
Anche perché i problemi che ha avuto lui. Stani la bonia.
Si sale, si
Thank you.
straniera che ha portato alla Cina, ma per niente, perché tu vuoi viaggiare dentro e tu vuoi
Leonardo Cohen.
Leonardo Cohen.
Infatti stanno dicendo che l'ha cantata a Verona, adesso l'ha dedicata
a Francesco.
Sì,
Francesco.
Sì, Francesco.
Sì, Francesco.
Sonia, vuoi dire qualche parola anche
tu?
Fabrizio
Rende.
Dopo. Nino, Nino, vuoi intervenire, Nino? Davvero? Ma interviene, Nino, dai.
E passa, passa per il microfono.
Ecco, mi mancava.
Perché, nel senso che tu lo sai, perché tu sai che noi parliamo il linguaggio del corpo, no? E quando tu mi hai detto questa cosa, io ti ho trasmesso una, insomma, una disapprovazione, non ho approvato come mio solito fare, perché ritengo tuttora che questa, il tema di questa sera sia, scusate, mi stavo dicendo in maniera colorita, un cazzeggio radical shit.
Cazzeggio radical shit.
E credo di avere anche dei buoni motivi per arrivare a questa conclusione. Devo dire che la letteratura salva tutte. Per letteratura si intende la musica, i testi delle canzoni, la poesia. Ecco, diciamo che sprofondati in questo cazzeggio radical shit siamo stati salvati dalla poesia, dalla letteratura e dalla musica. Perché, ecco, in quell'aspettando Godot c'è tutto. E, sull'onda di una reazione emotiva che mi ha suscitato sta cosa, domenica mattina, io normalmente mi alzo alle 5:30 di mattina, va bene? La domenica posso alzarmi più tardi. Allora domenica mattina, come reazione, Ciccio però va a sentire.
No, no.
Perché io tu sai che sono uno che non provo, non voglio capire niente. Quindi o si sta attenti, io i ragazzi quando non stanno attenti li riprendo. Sarà una deformazione professionale, ma è da così. Perché è importante l'ascolto. Allora, domenica mattina, sull'onda di una. Orazio,
che succede? Che problemi con la sedia? Scusa, toglila, no? Aspetta,
dai. Non sapete, Liliana, ma se sta, io sono io. Ma se sta.
Quello che la dice.
No, che dovrebbe essere?
Mi aspettavo Godot.
No, eravamo arrivati alla.
Alle
5 e mezza di mattina.
Alle 5 e mezza di mattina. Questo nei giorni della settimana.
Alla Garcia Lorca, tu ha parlato di Garcia Lorca, ehi, le 5 del mattino.
No, di sera.
No, alle 5 della mattina.
Dai,
della
dai.
Alle 5 della mattina.
Dai, che voglio sentire il seguito.
Questa è la prova che non ascoltate. Questa è la prova che siete distratti. Comunque. Le 5 del mattino, tutta la luce, tanto
una domenica.
La domenica posso alzare. E allora, in una reazione emotiva, cioè. La prendo da qui perché sennò poi mi prende troppo tempo la cosa.
Tutto una legge?
No. Io.
E Nino mi aveva fatto buttare la faccia vizia.
Rispetto a tutti gli altri, diciamo, sono più telegrafico. Utile e inutile non attengono all'uomo. L'uomo non pensa non pensa nell'utile, non pensa all'inutile, che è il contrario dell'utile. Addirittura prima ancora di pensare non le configura. Cioè noi configuriamo a livello mentale. Ciò che configuriamo a livello mentale poi diciamo viene travasato nel pensiero e a questo punto riusciamo a dire ciò che pensiamo. Perché pensiamo all'utile e all'inutile? Il pensiero metafisico ci costringe a pensare all'utile e all'inutile. Il pensiero metafisico pensa all'utile e al suo opposto. Come imposizione della volontà di potenza, io potrei, mi piacerebbe tanto fare a braccio questo intervento perché è qualcosa che sento veramente, ma non vi voglio tenere, non potete più capace di prenderci la vostra, quindi la faccio telegrafica la vostra.
Quindi è vecchietto.
Quindi quando il pensiero metafisico ci costringe a pensare quello che in realtà noi in altro modo non riusciremo a pensare, beh, è la volontà di potenza che ce lo chiede o forse ce lo impone. La volontà di potenza secondo la quale l'uomo deve per forza essere qualcosa, o addirittura senza essere qualcosa, semplicemente qualcosa. Ma l'uomo è nel nulla, l'uomo è nell'abissale fondamento di libertà, l'uomo è cavallo, è albero. È luce, è anima, è fuoco. La potenza del nulla è la potenza dell'uomo. Ovvero l'uomo sprofondato nell'abissale fondamento della libertà. Il pensiero mistico è al di qua della volontà di potenza. È un pensiero che si configura a partire dal nulla. Sabato sera, non so se avete seguito Che tempo che fa. Che tempo che fa è una trasmissione di Fabio Fazio. C'era un ospite.
Credo che guadagna 5 milioni.
Non mi interessa, Orazio, queste cose. Tanto non è il suo, ma 45 milioni un islam.
In 3 anni.
Insomma, da Fazio sabato sera c'è stato un signore, si chiama Nuccio Ordine. Nuccio Ordine è un professore di letteratura, ma diciamo che è molto apprezzato anche come filosofo. Insomma, un professore che apprezzato insegna all'Università della Calabria, con tutte le insegna pure buone. Un giorno di recente ha pubblicato un libro.
No, ma questo non c'è.
Ecco qua.
Lucio Ordine di recente ha pubblicato un libro in Francia. Questo libro è diventato un caso editoriale in Francia. Poi Bompiani ha comprato il libro, l'ho pubblicato pure in Italia, tant'è che sabato è stato presentato da Fazio. L'utilità dell'inutile, c'è un sottotitolo manifesto, eccetera eccetera eccetera. Che cosa ha fatto nel suo ordine? Beh, ha fatto un po' quello che ha fatto l'azione Renzi, no?
Ha giustificato i 5 milioni di pazzi.
Razio. No.
Ce l'ha Duca, Ciccio, ho tutto stato.
Ha scritto questo libro, L'utilità se l'inutile.
Ha detto il direttore della RAI.
Benissimo. E in effetti, cosa ha fatto Lucio? Ha utilizzato tantissimi autori importanti dell'antichità ma anche moderni. Va bene, allora sarà divisa. Ma insomma, domenica mattina sul Sole 24 Ore è uscito fuori questo articolo di Remo Bodei.
Ancora più è Remo Bodei.
Sì.
Il sapere inutile ci fa ricchi. Quindi, dopo aver sentito ordine da Fazio, Remo Bodei ha scritto questo articolo.
Ma cazzeggiano tutti a questo
sapere. No, no, Remo Bodei non cazzeggia, Ciccio.
E Bodei ne ha parlato prima.
No, 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 Ciccio, allora posso. Allora scusami se te lo dico in modo totale, allora non me la potrei vedere che lo avete detto io. Cioè, scusate, io te l'ho detto, è la volontà di potenza che ti costringe a pensare in quel modo. Remo Bodei lo leggo dopo, adesso ti voglio dire un fatto, e questa è la critica che ti voglio fare. Attenzione, è una critica affettuosa. No, no, è una critica affettuosa, una critica affettuosa. Tu, e la cosa mi ha fatto molto piacere, hai fatto la storia di Auto del Prodotto. Ci siamo? Nel 1994, ad aprile, noi siamo partiti con Auto del Prodotto. C'è stata tutta una gestazione che ha preceduto, diciamo, questo primo evento di cui si è parlato. Perché? Perché erano anni di cambiamento, c'era stato, vi ricordate, nel 92 Mani Pulite, la prima Repubblica era saltata, eccetera, eccetera. E allora noi con Ciccio ci siamo messi a, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo pensato che era il momento di fare qualcosa. Va bene? Devo dire che non eravamo da soli. In qualche modo in questa visione delle cose ci affiancava una terza persona. Siamo partiti, abbiamo fatto un po' di strada assieme, poi noi avevamo, diciamo, dovevamo scegliere se inseguire il nostro sogno, che era la strada della letteratura, della cultura, in senso lato, oppure se intervenire nel reale, no? E quindi intervenire nella politica, visto che le esigenze di quel momento lo richiedevano. Beh, devo dire che poi c'è stata, diciamo, una separazione di strade. Nel senso che noi siamo... Ma non c'è bisogno, dice. Heidegger, questa la chiamerebbe caduta deiettiva, Ciccio. È questo che ti voglio fare capire. Tu, Diego, sei uno per forza di io sono inutile, oppure io sono indispensabile. Ma io non devo dire né che sono inutile né che sono indispensabile. Perché devi sapere... Mi fa piacere che Benito si è servito di metafore, diciamo, di tipo astrofisico, no? Ma veramente lo dico convinto di questo. E sai perché Benito? Perché l'unica cosa di veramente utile nell'universo, che sta dando a me stasera la possibilità di questo qua c'è un babbedumine, e che prima di me le ha fatte dire ad altri, è il bosone di Higgs. Al di fuori del campo di Higgs, vogliamo dire che è inutile, vogliamo dire che... Capisci? Allora, quello che noi sappiamo è questo, che io adesso sono qua e tengo questo microfono in mano perché il lodevole, il campo di Higgs, ha permesso alle particelle di acquistare una massa e di mantenere la vita naturale durante. Perché le particelle che non entrano nel campo di Higgs, in questa... è come quando si trasse da una boccia di marmellata. Se tu entri in una boccia di marmellata, ti... che c'è, ragazzi? Che ho fatto? Orazio, lascia stare.
È superato.
Lascia stare, superato. Già ti dicevo la tua nobile lautare, già hanno superato.
Il cambio non è che sia superato. Ma te l'ho fatto vedere poco fa.
Dai, vincere, ragazzi. Ancora chi su a Stoccolma che ha prendiamo nobile.
Ma non è una di soldi.
Insomma... Caro Ciccio, quello che ti voglio dire mi avvia alla conclusione. Quello che ti voglio dire mi avvia alla conclusione è questo. Noi abbiamo seguito quel sogno, noi abbiamo seguito la cultura, noi potevamo in qualche modo inserirci nella politica, potevamo inseguire altri obiettivi, potevamo andare a caccia di altre cose, non l'abbiamo fatto, siamo rimasti noi stessi, siamo rimasti ciò che siamo. Capisci, Ciccio? Quindi
ciò che inutilmente per noi è utile.
Ma lascia stare, ma perché vi ostinate a ragionare con queste categorie?
Ma il problema è che loro non sia questo qui. Forse poi vi vedo tutti gli argomenti poetici,
Il problema è che quando ciascuno di noi viene usato come utile.
Io sai perché ci sentendo di capito. Ma scusami.
Se voi siete in ospedale non siete visti per persone, voi siete visti in base al vostro DRG quanto valete, se no non vi ricoverano nemmeno più.
Ma non ho capito, ma tu a me questa cosa mi viene a dire.
Cioè, il professore visto in base a quanti ne promuove, se no.
Ma scusami, ma questo è
questo è un problemino.
Scusate, ma mi spiegate perché.
Non ce l'avete forse il
problema. Ma mi spiegate perché. Diciamo,
dappertutto.
Ma mi spiegate allora perché una ventina d'anni fa questo paese si è consegnato nelle mani di un signore che si chiama Berlusconi, che voleva fare la preparazione.
Perché da 20 anni prima gli ha preparato il terreno alla televisione.
La adesso per favore però non facciamo un'analisi sinistra, cioè,
è la sinistra
ma non l'ho preparato
a livello non nazionale, ma non la possiamo
allora sinceramente di parlare, cioè di dare questa sterzata al discorso non mi va, nel senso che proprio lì veramente sprofondiamo nel nulla. Ma nel nulla deleterio, nel nulla nichilista, cioè.
Ci siamo,
però sopravviviamo perché siamo noi stessi, ancora manteniamo la capacità, diciamo così, di pensare da persone libere, questo è il punto. Questo è il punto.
Libero.
Crea un lavoro, lei ha assunto stabilmente. Libero. I giovani non hanno.
Cioè, io continuo a ragionare con la mia testa.
E può andare a votare.
Continua.
Libero.
Cioè, ma non vi seguo, in questo ragionamento non vi seguo perché io che pure sono uno che viene manipolato perché sono un sottopagato, probabilmente anche un po' sfruttato a scuola per come hanno male cosa a scuola, però tutto sommato penso ancora di essere una persona libera. Il problema è anche, diciamo così, cioè noi siamo entrati in una temperie storico-culturale che non riusciamo ad affrontare attraverso quelle chiavi di lettura che la cultura ci può dare. Cioè io e Ciccio 20 anni fa potevamo sfruttare la situazione, ma non ce ne poteva fregare di meno. Allora, che cosa abbiamo fatto noi per mantenere la nostra onestà intellettuale? Quel libro di cui lui vi ha parlato, Un pugno di case, io sono andato a tirarlo fuori, lui lo teneva nascosto un po' in mezzo alla polvere. Ma è valido ammettere che forse era. Io l'ho tirato fuori questo libro.
Volontà di potenza.
No, non è volontà di potenza, è fiuto, Ciccio, fiuto. Tu lo sai che il libro è fiuto. Ho preso questo libro e ho detto, io con questo libro ci voglio costruire un caso.
Ma la mia volontà di potenza mi fa dire che io acquistai tutte le copie di
commercio. Bene, è faciste buone. Hai fatto bene. Tant'è che noi, ma perché costruiamo un caso culturale, un evento? Perché in realtà, quando poi noi abbiamo fatto il terzo incontro di aula e laboratori, a quel punto abbiamo deciso quello che abbiamo detto, chi, cosa volevamo essere, esattamente, è nata la famosa trilogia.
Sì.
Cioè noi volevamo ridare identità alla nostra comunità. Il problema è questo, la comunità assente. Va bene, aspetta. Il problema è questo, la comunità assente. Cioè c'era da agganciare il tema dello sradicamento. Cioè noi viviamo in un contesto territoriale privo di identità. La nostra comunità, la nostra polis, parlo di noi, la storia, parlo della nostra storia, la nostra storia è la storia di una polis sradicare, che vive la tematica scusami Liliana, la tematica dello sradicamento. Allora, come Abolesi, certamente. Noi volevamo lavorare sulla nostra storia. Allora cosa? Personalmente ho scelto 3 titoli: Un pugno di case, Antinferno, Il caso Gallo. Con questi 3 titoli, che poi sono stati tutti, come dire, sono stati 3 eventi culturali importanti, noi abbiamo, ecco, da lì è partita questa cosa. E questo credo che sia il modo migliore per dire che non c'è bisogno di attingere a categorie, diciamo, del pensiero metafisico, perché francamente il pensiero metafisico è un pensiero che non ci interessa, perché è un pensiero che ci fa diventare nichilisti, perché è un pensiero che ci schiavizza, che non ci fa pensare da uomini liberi, questo è il punto.
Il pensiero metafisico?
Sì.
No, l'essere è, basta.
Antisegheria.
No,
Ora io per concludere, e concludo veramente, voglio declamare, così a viva voce, l'unica cosa in dialetto avolese che io ho scritto. Va bene? Ma perché? C'è un motivo. Perché veramente è qualcosa che ci riporta a quella che è, diciamo, la nostra semplicità. Una semplicità esistenziale che non si cura di capire se siamo inutili, se non siamo inutili, non si cura di nulla. Certo, è una semplicità esistenziale che ci mette di fronte alla difficoltà della vita, al vivere duro, al vivere fatto di sacrifici, e tuttavia è una vita autentica, cioè non si corre il rischio, come direbbe Heidegger, della caduta deiettiva.
Caduta?
Deiettiva. Ah. Deponente, si inciva casa, ritante pietezzonietta scausa in nulla. Questa è una parlata popolare colta del comprensorio avolese. Questo è un dialetto avolese che non si ascolta più. Va bene? Probabilmente ci sono dei termini che nessuno riesce più a pronunciare.
Deponente, si inciva casa, ritante pietezzonietta scausa in nulla. I ranni non ci vede mai per tutti, vedendo la maglietta sotto la casa. E va a scordare.
No, dai.
Da campagna scoppiata di tutto, non c'è verso di sperare andando bene per tutte le creature a mezzo bene. Unni la ghiaccio non farà mai frutto, le ciusa ammaisate sotto il ruzzo, e sulla divina ci fa nova. Stampa di lavoro non si riviri, non si nasciò, si ha perso come l'acqua del pozzo. Manco la cinnone si fa parando tempo la scassizia di un vento. Scassia dalle vignano allo frumento, dallo furno non ci te la fare. Sei arreduto non bene quel frasche, che a scoppa verde non ci ne va a passare. Su un fumazzo i virri vanno a fare. Le siccumano, se mi si lasche, da un che forno tutta fanno scena, lingua di fuoco che si ettono di fuori. Poi ve la fai da dopo sa sola, e tutta incendio la frascolta sparita. Sotto le dita, un ciocolone, verso l'unico che passa levitata una piccolina, se il rosso è capriata, mette un fuoco in bianco un marrone. Da somma ciuzza, fa tanta, tanta pena, l'oggi ci spusi, faccio la cartacia, che la pasta crisce, ma io dalla scania, sbattendo dalla spria di granlena, per chi si è fatto iappo, lo crescente, il ghiter, la lucente senza carne, con lo asciutto e con le facce di armi, cacciando le capane, non vedono mai niente.
Sì, il microfono. Scusa Orazio, no.
Orazio, no.
Poi ce lo diciamo.
No.
Allora, perché ce lo diciamo dopo?
Mi
sta leggendo
questo articolo del Remo Patei, appunto, sull'inutilità dell'utile. Sull'utile dell'inutile. L'utilità dell'inutile. Ci sono due pesci, dice Patei.
Ci sono due pesci.
Giovani.
Sì, l'ho cambiato.
Due giovani pesci che nuotano e a un certo punto incontrano un pesce anziano che va nella direzione opposta. Fa un cenno di saluto e dice: salve ragazzi, com'è l'acqua? I due pesci giovani nuotano un altro po', poi uno guarda l'altro e fa: che cavolo è l'acqua? Il senso di questa storiella raccontata ai suoi studenti nel 2005 dallo scrittore americano David Foster Wallace è che le cose più importanti, onnipresenti e che dovrebbero essere ovvie si ignorano e si fraintendono. Bravo Nino.
D'accordo. Va bene, grazie Orazio, che prima l'ho ascoltato.
E non lo volevi fare parlare,
no? Come no? No, ma siccome mi sembrava giusto che ora.
Ma io si è accorto che pure si è dimenticato.
Se non c'è nessun altro, diciamo, una persona l'ha finita.
Proprio perché
Tutto quello che facciamo lo saremo questa sera.
Ciccio, Ciccio, scusami Ciccio, il microfono, ci serve subito il microfono.
No, io volevo dire che proprio per collegarmi con Nino, io avevo preparato la lettura dell'ultimo brano di Ciao la scopre la luna, perché proprio come tematica mi hanno portato a questo, cioè il pensare, io ho scoperto questa lettura all'età di 11 anni, e mi ha fatto scoprire a quell'età di quanto non ci sia niente di inutile, quanto tutti siamo utili e quanto il barlume della luce e dell'intelligenza possa portare a tutti un significato per la propria vita. Quindi siccome la lettura è scontata, però proprio mi ero preparata questa, perché ogni volta che io poi leggo questo brano, quando lo rincontro negli anni, ripeto, fu una scintilla per me. Cioè la stessa luna che vide Ciaula fu una scintilla per me nella mia mente. E ogni volta che leggo questo brano si accende qualcosa. E proprio l'utilità di tutti e l'inutilità di nessuno.
Scusate, posso dire che questa cosa mi un po', come dire, mi scuola, fa bene la pelle d'oro, perché devi sapere che per me Ciao la scopre la luna è per me Ciao la scopre la luna è una sorta di, sai come l'ho chiamato io? L'ho chiamato io un trionfo dello stupore. Allora io ho dedicato ai miei ragazzi a scuola questo Ciao la scopre la luna, perché volevo fare capire a loro che cos'è lo stupore, loro che non si stupiscono oggi, i giovani non si stupiscono più. Io ho fatto un film, io l'ho pensato per una decina d'anni, però non riuscivo a trovare la location giusta. Appena ho trovato la location giusta ho fatto un cortometraggio. Sì,
succede
lo scopo.
Dobbiamo vederlo perché a
disposizione.
Ce l'abbiamo.
L'ha
lasciato al centro giovanile.
Sì,
della tua vita, ti pare
niente. Sì, sì. Quindi nel sentirti dire queste cose mi hai veramente emozionato. Non posso che apprezzare molto questo. No, ma è esattamente. Va bene.
Allora uno dei prossimi incontri. Ciccio, uno dei prossimi incontri lo aperto. No, dico uno dei prossimi incontri magari lo vediamo. Quanto
porterò il video proiettato.
Pagando
l'affitto.
Sentimentato sei tramonto.
Il senso dei silenzi. Sì.